E ci raggiunge in questo momento la nostra Barbara Tartari, che saluto. Buongiorno Barbara,
bentrovata. Buongiorno, buongiorno Claudio, buongiorno anche ai nostri ascoltatori.
Voglio cominciare questa puntata di Voi che sapete leggendovi il commento per Il Leone d'Oro, la carriera di Brian Eno, almeno una parte di questo commento, piuttosto elaborato. La musica generativa e ambientale è pensata da Brian Eno come la creazione concettuale di un seme capace di svilupparsi, piuttosto che come un albero già progettato in tutti i dettagli, invocando la nascita di un paradigma compositivo ispirato alla biologia piuttosto che all'architettura, capace di autoevolvere e generare costantemente nuovi paesaggi sonori. Brian Eno ha ampliato il proprio percorso creativo interessando una molteplicità di discipline: pittura, scultura, videoarte. Beh, non facile, quindi cercheremo di sbrogliare un po' questa matassa insieme ai nostri ospiti. Carla Moreni, buongiorno e bentrovata.
Buongiorno a voi, grazie.
E con noi anche Franco Fabbri, grazie Franco di essere con noi, buongiorno.
Grazie a voi, buongiorno.
Allora, Carla Moreni, come commenti ciò che ho appena letto e soprattutto come commenti, come dire, l'opportunità, se vogliamo, di questo premio a Brian Eno e il contesto in cui l'ha ricevuto?
Beh, è stata una scelta talmente provocatoria che mi è andata via fulmine alla voce, come gli ascoltatori sentiranno. Mi sono trasformata in un baritono. Però mi sembra di essere particolarmente in sintono con questo personaggio, che ha detto che tutto sommato gli strumenti della composizione sono al di là della tradizione. Questo, vabbè, sommato si diceva già negli anni 60, però che gli spazi elettronici che si creano possono appunto diventare un paesaggio sonoro, immersivo, senza fine, che il suono digitale ha qualità, bellezza e possibilità di creatività pari a quelle del suono a cui eravamo, le nostre orecchie erano da sempre state abituate, che lo spazio può essere un meraviglioso virtuale strumento da riempire all'infinito, e quindi diciamo i confini si sono ampliati a dismisura, anzi non esiste nemmeno più il concetto, l'idea di confine. Ecco, mi ha un po' spiazzato, devo dirvelo in tutta sincerità, che Lucia Ronchetti, presidente del 67esimo Festival di Musica Contemporanea della Biennale, abbia scelto come Leone d'Oro, quindi Leone alla carriera, questa grande icona, diciamo assolutamente indiscutibile, della musica contemporanea. Io è una provocazione che vi butto lì, però diciamo che alle mie orecchie, alla mia penna di semplice spettatrice, il nome di Brian Eno era arrivato con grande e palese pubblicità quando aveva partecipato ai concerti di Pavarotti, ai famosi festival Pavarotti and Friends, dove anche lui compariva sul palco insieme a compositori eterogenei, e diciamo in qualche modo mi sembrava un po' piegare la sua vena provocatoria, inventiva, creativa a un festival popolare, ecco, dove in qualche modo tutta la musica diventava un grande calderone. Ma questa è un po' una provocazione che io rilancio e che soprattutto sulla quale mi piace sentire il parere di Franco Fabbri.
Esatto, infatti rivolgiamo la stessa domanda a Franco Fabbri, allora in più aggiungiamo la provocazione di Carla Moreni. Franco, cosa ci dici?
Ma dunque, non invidio Lucia Ronchetti in questo momento, in questi mesi, persona che stimo, che ho incontrato, che ho sentito parlare, di cui ho sentito la musica, perché questo premio rischia di non accontentare nessuno, perché da un lato appunto Brian Eno viene associato ad aspetti della musica che sono molto periferici o addirittura estranei al mondo della musica colta contemporanea. E dall'altro, la motivazione che gli assegna il premio ignora completamente, proprio del tutto, l'attività principale di Brian Eno, per quella per cui è noto e per cui forse ha lasciato davvero un segno nella musica degli ultimi decenni, e cioè l'attività di musicista e soprattutto di produttore, che vabbè, posso anche adesso magari riassumere, ma bastino alcuni nomi, che so, i Talking Heads, gli U2, David Bowie, sì. La loro musica è venuta fuori, così come è venuta fuori negli anni 70, 80 e successivi, perché c'era qualcuno che lavorava con loro in studio come produttore, come tecnico, musicista, come anche suggeritore di strategie, eccetera. Di questo nella motivazione del premio, del Leone d'Oro, non si fa il minimo accenno. Però vorrei riprendere quello che diceva Carla Moreni, proprio parlando invece di questi aspetti che riguardano la musica generativa ambientale, quel testo che tu, Claudio, ci hai letto,
sì.
Perché è vero che Eno è anche noto per questo tipo di lavori, per la cosiddetta ambient music e altri nomi strategici del genere, ma possiamo tranquillamente dire che non sono invenzioni sue. Brian Eno ha preso e proprio anche direttamente ereditato certe tecniche, certi modi di immaginare la musica dagli ambienti della musica sperimentale degli Stati Uniti degli anni 60, da John Cage, da Fluxus, dai cosiddetti minimalisti, principalmente Terry Riley e Steve Reich, eccetera. E grazie anche alla mediazione di David Tudor, che è stato un po' il traghettatore di queste tecniche dagli Stati Uniti all'Inghilterra, Eno ha poi prodotto una serie di lavori che però si potrebbero ricondurre sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista estetico, proprio di un progetto musicale, ai lavori appunto di Riley, di Reich, uh-huh. No? Quindi certo. D'accordo, va benissimo dargli questo premio, però analizziamo tutto il testo della motivazione, non c'è mai la parola produttore, non c'è mai la parola album, non c'è mai la parola canzone, non c'è mai la parola pop, non c'è mai la parola rock, no? Ecco, questo fra l'altro mi sono domandato, è un testo che ha scritto Lucia Ronchetti o qualcun altro? Adesso dirò un paio di cattiverie, per com'è questo testo della motivazione potrebbe essere uno, un estratto dalla voce Wikipedia Brian Eno, che è molto lunga,
è vero.
E quindi dovendolo ridurre poi a uno spazio breve si può anche solo tagliare la seconda parte, no? Oppure potrebbe anche averla scritta un programma di intelligenza artificiale.
Esatto, come ChatGTP.
ChatGTP, che però non commetterebbe mai l'errore di non nominare i Talking Heads, David Bowie, perché esatto. Quelli sono dati che si trovano dappertutto in rete e quindi ChatGPT li infilerebbe.
Ecco qui uno degli assaggi dei tanti universi sonori legati alla figura di Brian Eno che stiamo cercando di esaminare in relazione naturalmente al premio Il Leone d'Oro alla carriera che gli è stato assegnato insieme ai nostri ospiti, ovvero a Carla Moreni e a Franco Fabbri.
Allora, vorrei ripartire da quello che è stato detto finora, cioè quello che dicevamo con Franco, questo piccolo scritto che potrebbe essere preso da un anonimo Wikipedia, il fatto di non citare mai questi mondi sonori legati al rock, a un certo tipo di ambiente musicale. Qual è allora l'intento di questo premio? Cioè mantenere una separazione tra i generi musicali, mantenere e far vedere solo un lato colto della musica di Brian Eno e del suo personaggio musicale. Carla Moreni, cosa ne pensi?
Ma staremo a vedere il 22 ottobre, mm-hmm. perché il premio è stato assegnato, però come voi sapete c'è la tradizione proprio della consegna di questa meravigliosa statuetta bella pesante e in quell'occasione c'è l'atteso sempre discorso, no, del premiato, che alla fine va un po' a illuminare il senso di questa premiazione. Quindi vedremo lui. Certo, già da questo assaggio che avete astutamente interpolato ai nostri discorsi si capisce come questo sia un premio nettamente di rottura. Cioè, l'anno scorso è stato premiato Battistelli, se mettiamo al confronto una partitura, un ascolto di Battistelli e il mondo di Brian Eno, vediamo che veramente stiamo andando in una direzione che la Biennale non aveva mai toccato, anche se in realtà Brian Eno era stato ospite della Biennale nel 2006, però aveva proposto Painting Like Music, però era una sorta di installazione un po' collaterale, si poteva fruire, cioè non era un vero e proprio concerto, era stato interpolato, ma diciamo come un ospite accessorio, mentre invece qui diventa lui l'asse portante, gli verrà dedicato un concerto alla Fenice, un concerto tra l'altro con una prima esecuzione assoluta dove lo spazio della Fenice verrà reinventato e qui la sua estetica dovrebbe appunto concretizzarsi in maniera palese. Staremo un po' tutto a vedere, certo, valutando un po' appunto l'anno scorso il premio Battistelli, 2 anni fa il premio alla Sariaho. E mi sembra che questi 3 Leoni d'Oro, che sono i primi 3 firmati da Lucia Ronchetti, vadano intanto in direzioni completamente diverse, quindi siamo veramente una strategia di apertura, no? Molto ramificata e che voglia andare a intercettare anche fasce di pubblico diverse, perché alla fine il problema della Biennale erano quelle famose sale vuote dove ce la suonavamo e ce la cantavamo tra noi, no?
Certo.
E sicuramente il nome Brian Eno attirerà fasce di pubblico anche giovani, magari non strettamente legate alla cosiddetta musica colta, ma ormai anche qui le classi, le categorie, l'avanguardia, sono tutti termini che sono caduti e finiti in un grande calderone, quindi forse potrebbe essere anche un esperimento riuscito. Certo, io penso nel 2012 il premio era stato, il Leone era stato dato a Pierre Boulez, e me lo ricordo benissimo, non so se ho ancora un minuto di tempo
sì.
per raccontarlo. Certo. Io mi ricordo Pierre Boulez quando è arrivato, ormai cieco, carino, affettuosissimo, intanto ha esordito con la sua ferocia, proprio la vera zampata del Leone, ha detto: vi ringrazio del premio, peccato che non abbiate mai eseguito una mia musica. Quindi tutti siamo finiti sotto le sedie per la vergogna. E poi però ha fatto un bellissimo discorso, ovviamente a braccio, perché lui cieco, senza vedere nemmeno quelli davanti, teneva in mano la statuetta, mi ricordo che dice: ma quanto è pesante questo Leone. E poi un meraviglioso francese fece un razionalissimo discorso sul concetto di modernità. Ecco, forse la stessa domanda si potrebbe fare oggi a Brian Eno, cioè che cosa significa per Brian Eno essere moderno?
Certamente.
Per Boulez era andare in una direzione che non si conosce. Questo era l'essere moderno.
Certo, Carla. A me stupiscono sempre molto, no, questi, siamo nel 2023, siamo nell'era di internet, quando abbiamo la possibilità di mescolare noi stessi ogni cosa che ci proviene dal mondo, no? E invece si continua a chiamare in certi ambiti, che so, musica contemporanea, no? Che so, la musica di Luciano Berio che è scomparso 20 anni esatti fa, no? Oppure la musica colta. Cos'è la musica colta rispetto rispetto a quello che non lo è. Franco Fabbri, che cosa ne pensi a proposito? Proprio sul fatto della, di questa terminologia, che insomma ormai mi sembra veramente, come dire, preistoria, no? Rispetto ai tempi che stiamo vivendo.
Potrei iniziare una conversazione di 2 o 3 ore su questo argomento.
Lo sapevo.
Ma, insomma, i nomi dei generi musicali sono convenzionali.
Sì.
E in genere si condensano attorno a qualche suggerimento, a qualche proposta che poi diciamo ottiene il consenso di una comunità, e poi spesso anche si cristallizzano e restano nel tempo oltre alle motivazioni che li hanno generati. Quindi è un processo molto complesso. A volte i nomi dei generi nascono decine di anni dopo che quel genere, diciamo, che musiche che potrebbero essere attribuite a quel genere erano in circolazione. Questo è stato vero ad esempio per il blues, per molte altre musiche. Quindi vabbè, si usa musica contemporanea come riferimento a una cultura, a un ambiente, a delle persone, a una tradizione di pensiero. Quindi la musica contemporanea non è quella che suona contemporaneamente, diciamo, della contemporaneità, ma ha una lunga storia che comunque procede, direi, sostanzialmente poi nell'ultimo mezzo secolo e più dai Ferien Kurse di Darmstadt, da quello che si è discusso lì e le polemiche fra Nono e Cage, la presenza di Adorno. Questo pensiero qui sopravvive ancora in alcune istituzioni, tra le quali sicuramente la Biennale. Ora, 2 cose. Uno, io penso anche che a Brian Eno non dispiaccia di ricevere questo premio per una parte del suo lavoro. Questo mi è anche stato suggerito da una persona sensibile che ha esaminato il caso, perché in fondo cosa gliene importa? Lui è stato introdotto nella Rock and Roll Hall of Fame, che è una specie di museo dei veterani del rock negli Stati Uniti, no? Quindi può anche separare, avere quel premio lì da una parte e il premio della Biennale dall'altra. Quello di cui non sono certo, ma questa cosa è anche tipica, è che un premio a Brian Eno attiri alla Biennale i giovani. I giovani, se li conosco, e io da decenni insegno storia della musica e in particolare della popular music a dei ventenni,
sì,
non credo che oggi conoscano Brian Eno, oppure lo conoscono se ascoltano qualche pezzo su Spotify e poi hanno la curiosità, vanno su Wikipedia e vedono il nome di Brian Eno e quello che ha fatto. Mi ricordo un episodio di ormai tanti anni fa, quando la celebre e nobile istituzione romana della musica contemporanea, Nuova Consonanza, mi invitò a fare una conferenza in un liceo romano su Frank Zappa, perché Frank Zappa era, secondo gli amici e colleghi di Nuova Consonanza, diciamo un amo gettato ai giovani per avvicinarsi poi a una musica più complessa, più elaborata e di qui magari alla musica contemporanea. Il problema è che in quel liceo nessuno dei ragazzi conosceva Frank Zappa. E quando gli ho fatto ascoltare la musica erano abbastanza indifferenti, e allora poi ci ho provato con Elio e le Storie Tese, ma ormai non conoscevano nemmeno più Elio e le Storie Tese. Quindi l'idea che si ha nel mondo della musica colta, della musica dei giovani, è veramente, diciamo, passa attraverso un binocolo all'incontrario, non sanno di cosa si tratta.
Certo.
Dopodiché, ci sono delle cose nella motivazione, insisto su quella, che hanno un senso e altre che non ce l'hanno. Ad esempio, quando si parla di musica generativa dicendo che è legato a un paradigma ispirato alla biologia piuttosto che all'architettura, si dice una cosa che certamente vale anche per Brian Eno, ma vale per molte musiche anche nell'ambito contemporaneo che si sono sviluppate, come diceva Carla Moreni, fin dagli anni 60, no? Quindi la contrapposizione fra l'idea demiurgica della musica che stava in un Boulez, in uno Stockhausen e altri, in Adorno, no? E l'idea invece di una musica processuale che nasce e si genera da sola e che si può anche ascoltare con curiosità verso i suoi sviluppi senza bisogno di saper leggere una partitura, no? E qui siamo a Cage, a Reich, eccetera, e questo è indubbiamente qualcosa che Brian Eno ha fatto. Ma, concludo, c'è anche quell'accenno in cui si parla dello studio di registrazione concepito come meta strumento compositivo, sì, regno di elaborazione, bla bla bla, che dovrebbe essere l'accenno nella motivazione al lavoro di Brian Eno come produttore, salvo che è sbagliato, perché questi aggettivi, queste frasi si riferiscono al lavoro del produttore in genere, cioè potrebbero parlare di George Martin, di Phil Spector, di Nanni Ricordi,
certo,
è il mestiere di tutti i produttori fare quella cosa lì,
certo.
E invece ciò che caratterizza proprio Brian Eno come produttore e come in parte abbiamo sentito anche nell'esempio musicale che avete proposto prima, uh-huh, è la sottrazione, cioè buttare sul nastro, su multitraccia a 16 o 24 piste, tutto quello che trovi anche per strada e poi alla fine sottrarre tutto quello che non è necessario, uh-huh, no? Che è proprio un'altra poetica della produzione, ma questo, diciamo, per poterlo scrivere bisognava saperlo e quindi bisognava aver ascoltato i dischi prodotti da Brian Eno e aver letto magari i numerosi libri di Brian Eno e su Brian Eno.
E siamo tornati così su sulla musica di Brian Eno, di cui continuiamo a discutere con i nostri ospiti, con Franco Fabri e con Carla Moreni, a proposito del Leone d'Oro alla carriera che gli è stato recentissimamente conferito.
La discussione è molto interessante. Vorrei tornare con Carla Moreni per lanciare una piccola provocazione. Allora, quello che si diceva è, giusto appunto, la scelta può essere di questo premio, di questo Leone d'Oro, può essere stata fatta dalla Biennale per includere i giovani, per aprire delle direzioni, insomma, riguardo alla musica del presente, che vadano a includere diversi generi musicali. Allora, perché, Carla Moreni, non essere davvero provocatori, e parlo come se fossi la Biennale, tra virgolette, e dichiarare allora i motivi per cui si danno un premio apertamente, cioè siamo, come dire, rivoluzionari e apriamo lo sguardo verso altri generi, verso il rock, verso la canzone di un certo tipo. Altrimenti, mi viene da pensare, il rischio è quello di che le scelte diventino marketing, cioè lo facciamo perché così arriva il pubblico. Cosa ne pensi, Carla?
sì, arriva il pubblico, oppure comunque siamo colti e chic, cioè fare oggi, no, il nome di un compositore, va bene che il Leone d'Oro deve essere per antonomasia un compositore anziano, quindi non posso mettere un trentenne al Leone d'Oro, giusto, perché per tradizione Leone d'Oro significa essere un senatore, quindi lui con i suoi 74 anni anagraficamente ci sta, può essere un Leone d'Oro. È famoso, sì, è stato molto ben pagato, sì, è come. E, fa chic mettere il nome Brianino, ma certo, infatti anche noi immediatamente abbiamo abboccato all'amo, no? Certo. Appena abbiamo sentito Leone d'Oro, Brianino, abbiamo subito detto, bene, parliamone. Forse se fosse stata fatta una scelta più periferica, magari più sperimentale, meno nota, avremmo detto, vabbè, aspettiamo ottobre, poi vediamo. Quindi, dal punto di vista della semplice comunicazione, il 67esimo Festival di Musica Biennale a Venezia ha centrato in pieno il nome del premiato.
Certo.
Cioè, forse ancora di più che non con Giorgio Battistelli l'anno scorso, dove tutti abbiamo detto, boh, vabbè, però in Italia potrebbero esserci anche altri che fanno teatro. Oppure con la Saria, così va bene, una donna, donne sono pochissime, premiate con Leone. Io sono andata ieri a vedermi un po' all'indietro, mi sembra che ci sia solo la Gubaidulina nel 2013, altre non ce ne sono state. Quindi anche lì, ad esempio, Lucia Ronchetti, aprire di nuovo a una compositrice magari un po' più, che magari proviene da altri mondi, no? Allargare un po' lo sguardo, un po' come faceva il Festival di Musica Contemporanea agli albori eroici, quando chiamavano chiamavano Prokofiev, chiamavano figure che non appartenevano al presente, no? Mentre invece Brianino non è una scoperta, è veramente una conferma, cioè è un premio quasi tautologico, è un premio dove la Biennale incorona uno che forse di corone non avrebbe neanche bisogno, ha ragione Franco Fabri, lui sarà felicissimo, perché comunque avere un premio a Venezia, avere il Leone, poi il Leone simbolo di cinema, tutto, quindi ha una visibilità meravigliosa, dal punto di vista della comunicazione funziona perfettamente. La nostra domanda di noi che siamo appassionati di musica è, ma questo premio fa bene alla musica? Io non so dare una risposta.
E su questa riflessione quindi chiudiamo l'odierna puntata di Voi che Sapete, molto molto interessante dal nostro punto di vista, quindi che dire, grazie ai nostri ospiti, grazie Carla Moreni.
Grazie a voi, a presto.
Grazie a Franco Fabri, allora torneremo a parlarne quando il premio verrà assegnato e ci richiederemo la stessa domanda. Fa bene la musica? Franco, grazie, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.